utilizzati o possono essere utilizzati per migliorare la capacità predittiva degli exit poll che recentemente continuano a fare acqua. E continuiamo con questa carrellata di esperienze. Alessandro Panconesi.
Ok. Bene. Grazie per l'invito, grazie a voi per essere qui ad ascoltarci. Volevo condividere con voi qualche altra considerazione da aggiungere a quelle dei miei colleghi. Quindi stiamo vivendo, credo, una situazione interessante, addirittura per la storia dell'umanità. In che senso? Allora, l'umanità per millenni ha osservato le stelle con strumenti via via più complessi. Adesso ci sono infrastrutture mostruose, costosissime, con le quali vengono scrutati i segreti dei cieli, e questa cosa è stata estremamente importante per lo sviluppo della scienza e per tante altre cose. Ora ci troviamo in una situazione particolare per la quale, in un certo senso, noi possiamo osservare l'umanità. Possiamo osservare l'umanità e abbiamo una infrastruttura mostruosa, costosissima, sofisticatissima, grazie alla quale noi possiamo osservare i movimenti dell'umanità e quello che e processi sociali di varia natura. Allora, questo osservatorio, questa enorme apparecchiatura puntata sull'umanità è Internet. Allora, come è stato osservato, Internet, diciamo, l'umanità interagisce attraverso computer, cellulari e mille altre diavolerie elettroniche, e quello che succede è che tutti noi lasciamo delle tracce digitali che poi vengono convogliate attraverso Internet, possono essere raccolte. E diciamo, un'altra parte sempre di questa infrastruttura è la telefonia mobile, no? Allora, questa cosa qui comporta che adesso abbiamo a disposizione dei grossi quantitativi di dati che rappresentano varie attività umane. Allora, il punto fondamentale è che questi dati sono una miniera d'oro. C'è tantissimo valore che può essere estratto per la pubblica amministrazione, per la sanità pubblica, per le aziende, per creare ricchezza, per, per fare ricerca scientifica, eccetera, 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 eccetera. Okay? Allora c'è una grossa opportunità. Allora, io sono il direttore del Dipartimento di Informatica della Sapienza, e nel nostro Dipartimento ci sono tantissime attività che insomma ruotano all'ambito dei big data. Per darvi un'idea, uno dei leader mondiali di big data, certamente Google, sto parlando della casa madre. Noi abbiamo tante interazioni con Google, in particolare abbiamo avuto tantissimi premi da Google, che sono sotto forma di award di vario tipo, ne abbiamo vinti una decina. Ora, globalmente tutto questo ha portato al mio dipartimento una cifra dell'ordine di più di $1 milione. Il motivo per cui dico questo è il seguente: per vincere questi premi noi facciamo a gara con tutto il mondo, con Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, eppure loro vogliono questi soldi, giustamente. Allora, per ottenere questi soldi tu devi fare a gara con loro, e ogni tanto vinciamo pure noi. Allora io dico questo perché non perdo occasione ogni volta che ho la fortuna e il privilegio di parlare in situazioni pubbliche come queste per fare contropropaganda, cioè in atto nel paese ormai da anni una campagna sostanzialmente diffamatoria nei confronti dell'università pubblica, e l'università pubblica, come tutte le istituzioni italiane, ha tantissimi problemi, ci sono tantissime persone che non sono competenti e che sono professori universitari, ma ci sono anche tantissime persone che sono di livello assolutamente internazionale. E queste rappresentano una grande ricchezza che secondo me non è sufficientemente valorizzata nel nostro paese. Quindi non credete a tutto quello che dicono i giornali, anche perché i giornali non dicono tutto quello che succede all'università, vi dicono solo le cose brutte. Allora, volevo, finita questa breve parentesi, darvi un paio di, parlarvi di un paio di piccoli progetti che sono... che hanno svolto alcuni miei colleghi nel Dipartimento, che danno in modo vivido, illustrano quelle che sono alcune possibilità interessanti e molto strane di Big Data. Allora, vedete, nel corso della scienza succede spesso e volentieri la seguente cosa, che c'è una certa cosa che viene scoperta per motivi X, dopodiché questa cosa viene usata in un ambito Y, completamente diverso, e lì rivoluziona tutto. Pensate, basta che entrate in un ospedale per rendervene conto. cioè con il laser, che non è certo stato sviluppato per curare la retina, le persone riacquistano la vista. Questo è un miracolo. 50 anni fa queste persone diventavano cieche. Adesso persone di 80 anni vanno in un ospedale, c'è un'operazioncina di mezz'ora e un ottantenne, un novantenne si alza e ci vede meglio di me. Questo è un miracolo. Okay? Allora, questa particolarità della scienza la vediamo anche adesso. Vediamo questo esempio. Allora, qualche anno fa c'è stata una ricerca interessante che sarà fatta da Google insieme ad alcuni colleghi, alcune persone del Ministero della Sanità americana. Allora, immaginiamo che in questo istante a Roma sia in atto un'epidemia di una qualche influenza strana. Allora, se voi vi sentite male o se i vostri bambini si sentono male, andate su Google e iniziate a cercare cose tipo influenza, malattie, epidemia, antibiotico, eccetera, eccetera. Quindi in corrispondenza, cioè se si sta sviluppando un'epidemia in una grossa metropoli, quello che succede è che sul motore di ricerca Google c'è un piccolo picco di ricerche che riguardano l'influenza. Allora, questa è l'idea di base che ha portato questi ricercatori qualche anno fa a fare un predittore di influenza. Allora, se voi vedete lì il grafico, ci sono due curve. Una è quella gialla del Ministero della Sanità americana e che dice l'andamento dell'influenza. Quella blu invece è quella fatta da questo predittore di influenza, di epidemia, fatto col motore di ricerca, cioè con le interrogazioni che la gente fa al motore di ricerca. Vedete, sono molto simili. E la differenza fondamentale è che quella blu, cioè quella gialla, che è quella ufficiale del Ministero della Sanità, avviene un mese dopo, quando l'epidemia già si è conclusa. Quella blu la sa in tempo reale. Okay? Allora, nel mio dipartimento alcuni colleghi hanno rifatto un predittore in collaborazione col Bambin Gesù di Roma per diverse epidemie. E cosa hanno fatto? Innanzitutto l'hanno fatto in due persone, un giovane postdoc e una collega, e l'hanno fatto con Twitter e hanno fatto un predittore che funziona parecchio meglio di quello di Google. E questo lo dico perché adesso questa cosa qui, che era abbastanza rivoluzionaria 5-6 anni fa, adesso lo stato dell'arte è questo. Perché è importante Twitter? Perché Twitter sono open data, sono pubblici. Noi li possiamo prendere liberamente, mentre i dati del motore di ricerca Google sono non ti dà nessuno. Ok, quindi questo è strano, cioè chi può pensare, cioè Twitter sembra una totale assoluta stupidaggine, cioè ma che sono sti messaggetti di 150 righe, sembra una pura idiozia. E invece adesso, grazie a questa cosa, a questa infrastruttura, noi siamo in grado di fare dei predittori di influenza. Questa cosa viene usata anche nel terzo mondo ed è molto utile, ad esempio, per la dengue in paesi tipo la Birmania, eccetera. Vi faccio un altro esempio simpatico di un progetto che abbiamo fatto nel mio dipartimento, però devo prendere dell'acqua. Allora, vediamo di nuovo le potenzialità strane che possono dare i dati. Allora, ormai questi accrocchi, i telefonini li usano tutti, ma proprio tutti. Ora, noi siamo un paese turistico. Sarebbe molto interessante poter disporre di un sistema di monitoraggio che ci dice quanta gente viene, da dove viene, che lingua parla, quanti soldi ha, dove va, dove vuole andare, sono famiglie, sono single, sono gay. No? Avere una, diciamo, la capacità di fotografare questi flussi turistici, sapere dove vanno, in modo che poi uno può offrire servizi migliori, può cercare di ottimizzare varie cose, ci sono opportunità di business, creare ricchezze, eccetera. Allora, guardate in che modo strano si può fare un sistema di monitoraggio di questo genere. Allora, questi sono i nostri studenti di dottorato, e sono loro ad aver avuto l'idea che vi descrivo. Allora, vedete, questi telefonini, se voi avete uno smartphone, forse avete già notato che una volta che voi vi collegate a qualche rete Wi-Fi, una volta che lo fate la prima volta, da quel momento in poi, questo qua, se ritrova la rete Wi-Fi, si ricollega automaticamente. E questo è estremamente utile. Allora, come avviene questa cosa? Allora, il telefonino Wi-Fi è come un infante che ogni tanto si sveglia, inizia a urlare e dice dov'è la mia rete Wi-Fi di casa, dov'è la mia rete Wi-Fi, no? Ora, noi non lo sentiamo, ma diciamo con un'antenna lo possiamo fare. Qui c'è questo infante che urla. A un certo punto, se effettivamente c'è una rete nei paraggi che tra quelle che questo telefonino sta richiedendo, allora la rete gli risponde e dice eccomi qua. A quel punto lui, il telefonino infante, si calma e si collega. Okay? Allora, questa trasmissione avviene, è pubblica, in chiaro, non è criptata, quindi uno la può osservare. Allora, questi dottorandi si sono posti il problema, è interessante, ma che tipo di informazioni possiamo ricavare semplicemente da questo tipo di comunicazioni? Allora, hanno fatto questo progetto molto divertente, si sono travestiti in vari modi, ad esempio si sono travestiti da sostenitori di Forza Italia, e sono andati con questo piccolo apparecchio elettronico per intercettare queste comunicazioni e sono andati a un comizio di Berlusconi. Questo avveniva l'anno scorso quando c'erano le elezioni politiche e quindi hanno intercettato tutti questi telefonini che urlavano dov'è la mia rete, dov'è la mia rete. Poi si sono travestiti da sostenitori del Movimento 5 Stelle, poi da pellegrini. E quindi sono stati fortunati perché c'erano le elezioni politiche e poi è successo che ha abdicato il pontefice Papa Ratzinger e poi si è insediato Papa Francesco, quindi loro sono ritornati due volte come pellegrini a Piazza San Pietro. Insomma, hanno raccolto dati per diciamo circa 200.000 persone, 200.000 telefonini. Allora, che cosa si può adesso scoprire su questi flussi di gente da questa interrogazione? Allora, si possono fare tante cose. Allora, il telefonino, quando comunica, non dice ovviamente il proprio numero telefonico. Quindi, diciamo, questi dati non sono pericolosi dal punto di vista della privacy. Il telefonino, quello che comunica, è il proprio numero di telaio e la propria marca. Quindi, ad esempio, qui vedete in questo grafico varie rilevazioni che sono state fatte in vari ambienti. Allora, U sta per università, P1 è partito politico 1, MOL è un centro commerciale, TS è Termini Central Station, V1 è Vaticano 1, V2 è Vaticano 2, P2 è un altro comizio elettorale. Allora, guardate P1 e P2, il rosso vi dice gli iPhone. Allora, vedete, P2 ci stanno più iPhone che a P1, quindi uno era Berlusconi e l'altro è Grillo. Secondo voi dov'è che stavano più iPhone? Berlusconi stavano più iPhone, ok? Dopodiché, per uno che si interessa di economia, questa fotografia, questo semplice grafico è secondo me sconcertante, perché riassume 50 anni di sviluppo del capitalismo. Allora, se voi vedete, c'è il verde che è Samsung e c'è il blu che è Nokia. Allora, Samsung è un'azienda coreana. Allora, nel 1960, quando sono nato io, il reddito pro capite della Corea era metà di quello del Ghana. Era una città, un paese che era stato distrutto dalla guerra, erano dei miserabili. 50 anni dopo sono in una posizione di mercato dominante nell'alta tecnologia. E guardate Nokia 6 anni fa era monopolista dei telefonini. Adesso ha chiuso i battenti e è stato massacrato completamente da un'azienda coreana. Allora, questa cosa è sconcertante perché se voi pensate, se io vi dicessi, guardate, siamo nel 2014, nel 2064 il Senegal avrà delle multinazionali dell'alta tecnologia che faranno trasporti, cioè trasporteranno la gente come vedete su Star Trek. E non solo, questi qui saranno competitivi, cioè distruggeranno le aziende europee e saranno competitivi con la Cina e gli Stati Uniti. Cioè questa cosa è inconcepibile. Allora vedete, nel 1963, quello è James Bond a Istanbul, sta mostrando uno scatolotto così, poi lo apre ed è un registratorino a nastro. E ci sta la compagna di James Bond che è allibita, cioè, ma questa cosa è incredibile, cioè questo strumento è incredibile. Quindi nel 1960 uno smartphone, cioè nel 1960 la tecnologia era quella e quella roba lì sembrava roba incredibile. Cioè nel 1960 uno smartphone è come il trasporto molecolare tra 50 anni. Allora la Corea ha chiuso il gap, massacra gli europei e questo ci dovrebbe allarmare tutti, ok? Perché apro parentesi, l'Italia sta dormendo sogni profondissimi, sta proprio dormendo, ok? Gli altri non stanno dormendo. Allora, vediamo quali altre informazioni si possono dedurre da queste comunicazioni dei telefonini. Si può sapere con una buona approssimazione, con una discreta precisione, che lingua parlano. Quindi vedete se parlano inglese, se parlano francese, se parlano italiano. Si possono sapere anche altre cose. Ad esempio si potrebbe sapere, questo non l'hanno fatto, ma si può sapere in quali alberghi vanno, perché i telefonini, ormai tutti gli alberghi hanno la rete Wi-Fi, i telefonini si agganciano alla rete hotel, che ne so, 5 stelle, hotel Piripicchio, hotel Parapacchio, 2 minuti, sì, ho finito. E quindi si può sapere se vanno in certi alberghi, se sono delle famiglie, se a questo punto in che alberghi vanno, in che ristoranti vanno, vanno alla Starbucks, dove vanno, quanto vanno di fronte al Colosseo, ok? Quindi si può effettivamente, con questa semplice infrastruttura a bassissimo costo, in modo automatico, senza questionari, senza fare niente, avere una mappatura dei flussi turistici. Se questi dati vengono incrociati con altri dati che magari ha la pubblica amministrazione, si mettono insieme, si può sapere una cosa ancora più capillare, si può sapere se questi sono ricchi, sono poveri, di cosa hanno bisogno, eccetera, eccetera. Tutto in modo totalmente automatico, tutto in modo trasparente, in modo estremamente poco costoso. Ok, quindi diciamo, tornando al discorso di prima, questi sono due esempi. La cosa che volevo sottolineare in questo, per aggiungere diciamo un altro punto rispetto alle ottime osservazioni che sono state fatte da chi mi ha preceduto, è che queste cose sono molto strane. Cioè, chi è che avrebbe mai pensato? È strano che Twitter, che sembra di nuovo un'assoluta idiozia, possa servire a predire l'influenza e quindi a creare una infrastruttura per la salute pubblica. Ed è strano che con i telefonini io riesco a mappare in modo esatto e preciso flussi turistici e anche la mobilità e tantissime altre cose. Questo è molto strano e questo è una componente intrinseca della situazione che stiamo vivendo e che viene etichettata generalmente come big data. Cioè, ci sta questa roba, ma i modi con cui questa cosa può essere utile sono molto particolari e non è facile prevederli, però ci sono. Di nuovo, è una miniera d'oro. Penso che la pubblica amministrazione potrebbe guadagnare tantissimo, sia per avere cose che servono a lei, sia per offrire servizi alla cittadinanza. Nelle università ci sono tante persone, come quelle che hanno parlato, che mi hanno preceduto, e i miei colleghi, che possono sicuramente dare una grandissima mano. E con questo io vi ringrazio.
Grazie Alessandro Panconesi e passiamo a Flavio Venturini.